Il pronostico di Giocabet TV.
Amici di Giocabet TV, bentrovati a un nuovo appuntamento col pronostico. Quello di oggi lo dedicheremo interamente alla Coppa Libertadores. Apriamo con la prima gara, dove per noi il Melgar al 53% è favorito contro il 20 del Patronato, la X al 28. Nell'altra gara l'Atletico Mineiro per noi al 46%, la spunta contro il 25 del Milionarios, la X al 30. Il pronostico di Giocabet TV.
Il pronostico di Giocabet TV.
Bene, bene, siamo tornati nel corso del pomeriggio di Tiempo Radio a Maracanà con, come sempre, tantissimi messaggi, con delle domande che adesso rigiro però anche agli ospiti, che vado subito a presentare direttamente da tutto Mercato Web. Raimondo De Magistris, ciao Raimondo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
C'è subito una domanda per te che te la giro immediatamente, però fammi dare anche il buon pomeriggio a Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net. Ciao Fabrizio, ben trovato.
Ciao Marco.
Grazie naturalmente come sempre Fabrizio. Raimondo, senti, vengo subito da te perché c'è una domanda riguardante Giuntoli. Ci chiedono continuamente: ma siete sicuri che Giuntoli va alla Juventus? Perché non avviene?
Marco, lo raccontiamo, no, da un po' di giorni. Cioè, lui l'accordo con la Juventus ce l'ha, ed è un accordo ormai datato di oltre un mese fa. Poi però il coltello dalla parte del manico continua ad averla Aurelio De Laurentiis, ed è lui che detta l'agenda e detta le tempistiche, e sappiamo quanto è difficile trattare con De Laurentiis. Sai, Giuntoli non è un giocatore, è di fatto colui che conosce tutti i segreti del Napoli, l'architetto anche di questo scudetto, che conosce anche le strategie future del Napoli in sede di mercato, e quindi consegnare di fatto un direttore sportivo alla Juventus non è operazione semplice, soprattutto se poi sei un presente come Aurelio De Laurentiis, che insomma sappiamo quanto ci tiene poi a determinate dinamiche. La verità è che Giuntoli, che ha un accordo con la Juventus, in questo momento spera ancora di liberarsi indipendentemente dai contatti tra le due società, che per ora non ci sono stati, e però i primi colloqui, i primi approcci con De Laurentiis non sono andati bene. De Laurentiis per ora non lo libera, quindi vedremo come e quando questa storia finirà, però l'esito non è scontato, perché ad esempio nel caso di Luciano Spalletti, e Spalletti di fatto ha dovuto firmare un contratto che lo terrà fermo per un anno, ma le prime intenzioni di Spalletti non erano queste. Chiaramente una volta che De Laurentiis in quel caso attiva la PEC, Spalletti è costretto a trattare con De Laurentiis, De Laurentiis lo lascia libero a patto che si fermi per una stagione, e le intenzioni di Spalletti accetta. Le intenzioni di Giuntoli invece sono differenti, e quindi in questo caso c'è diciamo questo tira e molla, che però come tempistica chissà quando finirà, e non fa certo il gioco della Juve, perché la Juve oggi deve iniziare a programmare il mercato che verrà.
Sì, vediamo un po', perché
posso aggiungere una cosa?
Ma certo Fabrizio, vai.
No, io dico che penso che la mossa di De Laurentiis sia stata, avendo capito che Giuntoli volesse andare alla Juventus, questo mi porta dietro Spalletti, che magari la Juve gli può proporre comunque un ingaggio superiore a quello che gli può offrire il Napoli. Io lo blocco con la PEC, così male che vada Spalletti mi sta fermo, ma non va a dare forza a una mia avversaria diretta. Quindi è stata una mossa, cioè, diciamo, è una contromossa, no? Visto a Napoli si dice pacco, doppio pacco contro paccotto. Io ti blocco con la PEC, se rimani con me tutto bene, se devi andare da un'altra parte decido io come fare.
Mi conferma anche Raimondo, da quello che ho capito. Raimondo,
sì,
come
è così, tanto è vero che si è parlato molto di questa PEC, del fatto che Spalletti sia andato su tutte le furie. Perché in realtà De Laurentiis già lo sapeva che Spalletti sarebbe andato via, e però come giustamente ha sottolineato Fabrizio, cosa succede? De Laurentiis capisce che senza attivare quella PEC c'era il pericolo di ritrovarsi Giuntoli e Spalletti a Torino un mese dopo. Quindi intanto lui l'ha attivata dopo che Spalletti già gli aveva detto che sarebbe andato via, per contrattare la sua uscita, poi lo lascia libero a patto che però si fermi per una stagione e non vada in club competitor. Quindi quella è sicuramente una chiave di volta necessaria per arrivare a quella risoluzione del contratto.
Aspetta un attimo, Fabrizio, che vi siete accavallati, non ho capito il pezzo finale di Raimondo.
No, dicevo, quella è stata una condizione necessaria da parte di De Laurentiis, certo, per firmare la risoluzione del contratto di Spalletti e lasciarlo libero. Spalletti per una stagione deve fermarsi, quindi non può andare in un club competitor né in Italia né in Europa, poi ovviamente nel 2024 sarà libero di scegliere.
Fabrizio, stavi
Europa,
aggiungendo?
Anche in Europa, cioè se dovesse andare all'estero pagando la penale.
Neanche in Europa, neanche in Europa. In questo momento Spalletti è stato fermato da De Laurentiis e quindi per una stagione non allenerà.
Raimondo, senti, riparto un attimo da te, poi voglio sentire anche un pensiero di Fabrizio. Il domani di Tare quale sarà? Perché ti devo dire, prima ne abbiamo parlato, io ho provato anche un po' a stuzzicare il direttore privatamente su il suo futuro. Ti devo dire, sono andato un po' diretto parlando con lui del Milan e lui me l'ha allontanato immediatamente, ma insomma ci stava che mi rispondesse in questa maniera. Ci sono delle voci in questo senso. Prima abbiamo raccolto un'indiscrezione che parlava di una squadra italiana che è comunque arrivata a fare un tentativo di avvicinare Tare, ma non abbiamo ancora individuato quale. Non so se voi avete qualche diciamo news in più in questo senso, ma quale sarà il domani?
Allora, ti dico, Marco, la tempistica di ieri, cioè Tare che con una lettera annuncia il suo addio alla Lazio e poi poche ore dopo lo scossone di casa Milan, è una tempistica del tutto casuale.
Sì.
Perché da un lato c'era Tare che da mesi sapeva che sarebbe finita la sua avventura alla Lazio, perché sono 2 anni che tra lui e Sarri i rapporti sono ai minimi termini e col passare del tempo si sono sempre più deteriorati. Ora che Sarri ha il coltello dalla parte del manico in virtù della grande stagione della Lazio, una delle sue prime richieste è stata quella di decidere sul mercato e di non avere più Tare come direttore sportivo. Il suo contratto scadeva, quindi quella situazione lì era chiara da tempo. La situazione del Milan è una situazione ben diversa, perché di fatto ieri il colloquio Maldini-Cardinale è precipitato subito. Se un anno fa, dopo la conquista dello scudetto, si arrivò al rinnovo del contratto l'ultimo giorno utile, perché ricorderai la telenovela per i rinnovi dei contratti fino al 30 giugno di Maldini e Massara, quest'anno di fatto Cardinale decide di farlo fuori subito perché non c'era visione univoca su nulla, sulla squadra, sull'allenatore. I risultati in campionato sono stati quelli che sono stati, soprattutto la scorsa sessione di calciomercato è stata una sessione di calciomercato completamente sbagliata. Quindi a distanza di poche ore arrivano questi due annunci, Tare e il Milan. Ed è chiaro che oggi anche lo stesso Cardinale valuta se è il caso di inserire un nuovo direttore sportivo. Detto che Moncada, capo scout, verrà promosso come DS e che Furlani, l'uomo che di fatto ha definito il rinnovo del contratto di Rafa Leão nell'ultimo mese, avrà grande voce in capitolo nelle prossime settimane, è oggi nuovo uomo forte del Milan, però si valuta la possibilità di inserire un nuovo DS. E Tare da ieri ufficialmente un direttore sportivo libero ed è un direttore sportivo che il Milan in passato cercò. Detto ciò, vedremo adesso come andrà a finire. Siamo a livelli di rumors, non oltre.
Il Napoli potrebbe essere interessato di chiedere il mondo?
Ma il Napoli, ti dico la verità, no. Ti dico la verità, no. E negli scenari possibili, occhio al nome di Frédéric Massara adesso per il Napoli. Okay. Perché è un direttore sportivo che De Laurentiis stima molto. Ora vedremo come andrà a finire con Giuntoli. C'è in piedi l'ipotesi Pietro Accardi dell'Empoli, soprattutto c'è in piedi l'ipotesi di una promozione di Maurizio Micheli, che è stato il vero artefice di grandi colpi di mercato del Napoli dell'ultima estate. Penso a Kim, penso a Kvara, però Massara è un direttore sportivo che è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis. In virtù dello scossone che è accaduto ieri in casa Milan, occhio a questa possibilità. Ovviamente oggi parliamo di una ricostruzione di mercato, di un approcciamento nulla più, però insomma gli incassi di mercato nascono anche così. Vedremo insomma come andrà a finire. Per quanto riguarda Tare, ti dico la verità, la società mi è sempre sembrata piuttosto fredda su questa possibilità.
Ok, perfetto. Chiedo invece a Fabrizio Ferrari. Fabrizio, visto la situazione di Sarri, che comunque va per una maggiori poteri dal punto di vista di mercato, oggi leggevo che anche Pioli sarà un po' più centrale sul mercato, ma al di là di questi due nomi, Ma ci avviciniamo ad una figura di allenatore con il doppio ruolo anche qui? Si può andare in quella strada oppure è soltanto un fattore, diciamo così, di alcune figure basta? Perché insomma Sarri...
No, ma...
Prego.
Io penso che Sarri alla Lazio, cioè, non sia un discorso, di questo ne sono certo, per cui lui ha detto Otare o me, cioè, non voglio lavorare con Otare, voglio fare io il mercato. Perché Sarri ha sempre sostenuto che lui deve fare solo l'allenatore, perché l'allenatore che fa anche il direttore sportivo non fa bene l'allenatore. Ma questa è proprio una sua teoria da sempre. Per cui fare il manager alla Ferguson non fa parte del suo DNA. Lui adesso che non c'è più Otare interagirà con chi prenderà il suo posto, però la notizia è che in questo momento la Lazio non ha un'idea in mente, perché Lotito ad oggi ha aspettato che finisse il rapporto con Otare per poter contattare qualcun altro, per, come dice lui, per correttezza. Però in questo modo la Lazio parte in ritardo rispetto agli altri club, perché altri club che hanno direttori che hanno lavorato nei mesi precedenti, cioè tu ti ritrovi a dover fare a dover decidere ancora se affidare.
Però
tutto,
perdonami Fabrizio, faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma in questo momento chi è che sta in anticipo? Situazione Milan, situazione Juve, situazione
Milan,
Roma,
bene o male promuovi Moncada, cioè,
però hanno fatto un terremoto, devono ripartire. Forse qualcuno dice c'erano dei nomi che erano legati a Maldini, quindi non so adesso se questo sia
meno. Beh, certo, loro avevano un appuntamento per Loftus-Cheek, che è un giocatore che in teoria piacerebbe anche a Maurizio.
Io vedo una confusione un po' in generale, non mi sembra soltanto di un club in questo momento. L'Inter, tra l'altro, ci sono voci di interessamenti del club, quindi si aspetta la finale di Champions anche lì. Io non vedo un club in vantaggio in questo momento, sono sincero.
Cioè, da una parte ci sono due figure che sono state promosse nel Milan, che l'anno scorso puntavano su Dybala, e invece è stato Maldini a voler portare De Ketelaere, e l'ha detto anche recentemente. Per i proprietari la scelta di De Ketelaere, comunque il Milan quest'anno ha vinto lo scudetto, ha fatto un campionato al di sotto delle aspettative, per cui i primi responsabili per loro erano Maldini e Massara. Secondo me più Maldini che Massara, però essendo una coppia alla fine sono stati esautorati tutti e due, no? E, cioè, secondo me, io un club in questo momento che ha bisogno di un direttore che conosce i giocatori, e io prenderei al volo Massara,
quello che dicevo.
Più di Otare tutta la vita, perché Otare, se io penso a Fares, che cioè, è un giocatore che prende un sacco di soldi, è nella rosa della Lazio, però quante partite ha giocato.
Però posso dire una cosa, approfitto che c'è Raimondo Murici, qui Io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, perché l'ho detto in apertura di trasmissione, però Otare qualcosina ha fatto in questa Lazio, cioè, se noi ricordiamo sempre solo le mosse negative, va bene, ce ne sono state, però insomma io credo ci sono stati anche dei colpi positivi. Raimondo, vengo da te, che tu sei più esperto del contesto mercato e di tutte le operazioni, però insomma questo direttore qualcosa ha fatto in questi anni alla Lazio.
Otare resiste 18 anni nel mondo Lazio, insomma assolutamente, altrimenti non sarebbe resistito tutto questo tempo, evidentemente. Quindi colpi importanti ce ne sono stati, Milinkovic, Savic è un giocatore che Otare strappò alla Fiorentina quando di fatto era già a Firenze, ed è stato un grande colpo, ma anche lo stesso Ciro Immobile fu una sua grande acquisizione, Luis Alberto preso a parametro zero,
cioè,
i colpi importanti
Lucas Leiva.
Fatti, come poi è chiaro che negli ultimi anni anche in virtù di un mercato che poi diciamola tutta non ha portato avanti Otare, soprattutto nell'ultimo anno, di fatto l'80% delle operazioni si sono consumate sull'asse Lotito Fabiani Sarri. Otare ha messo
certo,
a segno qualche acquisto, secondo me anche male, perché penso agli acquisti di Tare nell'ultimo anno, mi viene in mente Ghila, mi viene in mente Maximiano, acquisti che di fatto nella Lazio non sono mai decollati, però soprattutto nella sua prima parte da direttore sportivo della Lazio le cose positive sono state secondo me di gran lunga di più rispetto a quelle negative, e non a caso a un certo punto il nome di Tare circolava anche per altri club.
Sì, sì, sì.
Negli ultimi anni obiettivamente ne ha sbagliati abbastanza, e da qui la decisione di Claudio Lotito di non rinnovare il contratto in scadenza giugno.
Raimondo, tu ci credi a questa figura dell'allenatore manager in Italia? Pensi sia una strada percorribile? Perché non ti ho fatto questa domanda a te prima, toccando questo argomento con Fabrizio.
Ma io in realtà non troppo, ma in generale, ed è una figura che poi è chiaro che ce ne sono state di importanti in Inghilterra, penso a Ferguson, penso a Wenger, su tutte, quindi anche tanto reclamizzate, poi però se devi vedere anche in Inghilterra, insomma, c'è una struttura societaria, degli organigrammi anche abbastanza importanti. Certo, forse gli allenatori hanno un po' più voce in capitolo, se penso a Klopp, penso a Guardiola, però ce l'hanno abbastanza anche in Italia. Se devo pensare al prossimo mercato della Lazio, a prescindere da chi sarà il nuovo direttore sportivo, Sarri certamente avrà voce in capitolo, così come Stefano Pioli avrà voce in capitolo. È chiaro, non parliamo di allenatori manager, ma secondo me non siamo nemmeno il paese adatto per quel tipo di figura lì, ed è giusto avere un direttore sportivo, un comparto scouting importante. Ci credo poco, ti dico la verità, ci credo poco. L'allenatore deve innanzitutto allenare bene la sua squadra.
Sono d'accordo con
te. Poi certamente devi dare delle indicazioni di mercato, degli input di mercato, poi però c'è una società che è deputata a fare il mercato, a fare delle scelte, a fare degli acquisti.
Sono d'accordo.
Però io volevo dire, io prendo 8 giocatori, mettiamo nel mercato, è un gioco forza, vuoi che non ne azzecco 2 o 3? Cioè, sta parlando Milinkovic-Savic, Luis Alberto. A parte che Milinkovic-Savic mi risulta che tutto questo mercato, così come l'anno scorso Luis Alberto, non ce l'abbia, nel senso che quando si diceva Milinkovic-Savic alla Juventus, io so per certo che quando Sarri era alla Juventus di Milinkovic-Savic la Juventus non si è mai interessata, eppure il suo nome usciva dappertutto, Juventus su Milinkovic-Savic, perché ci sono altri giocatori in quel ruolo in Europa che hanno determinate qualità. Ma tornando al discorso della Lazio, se Tare ha fatto così bene, come mai era dal 2000 che la Lazio non arrivava nei primi 2 posti della classifica? Se aveva fatto bene, cioè, gioco forza, allenatore e giocatori dovevano aver fatto qualcosa di buono. Alla fine hanno vinto Coppa Italia, Supercoppa Italia, trofei che se voi pensate a un contratto
trofei
di
che
nella
Lazio hanno
un
valore,
firmare,
ti devo dire la verità. Trofei che nella Lazio hanno un valore, non è
sì, però quando un allenatore
magari
va
non ce l'hanno nell'Inter, che
può ambire
a scudetto e Champions, però sai, in alcuni club certe coppe hanno un valore, secondo me un peso diverso, lo so, tanto...
Se tu arrivi secondo in classifica, prendi quanto? 19 milioni, se arrivi quinto, come ha fatto spesso la Lazio, perché a parte l'anno del Covid, la Lazio non aveva mai fatto la Champions con Inzaghi, e ne prendi una decina.
L'aveva fatto, cioè, Inzaghi l'aveva fatta differenza. La Champions,
sì, una volta con Inzaghi, è arrivato quarto l'anno del Covid nel 2019-20, quando nelle 12 partite estive ha perso 6 volte, però Lotito spingeva per tornare a giocare perché sperava di poter vincere lo scudetto, alla fine è arrivato quarto.
Ma scudetto però, mi sembra, sì sì.
Vabbè. No, se ti ricordi la Lazio era seconda e aveva battuto l'Inter di Conte, aveva perso con la Juve di Sarri a marzo, poi siamo stati tutti fermi per il lockdown, quindi Lotito voleva rigiocare, qualcun altro diceva diamo lo scudetto alla Juve, campionato finito, come ha fatto in altri campionati, si è ripreso con quelle partite ogni 3 giorni assurde, portando anche la Juve a giocare la Champions stressata da questo... giocare 12 partite ogni 3 giorni.
Va bene, io mi devo fermare, qualcuno è convinto, e chiudo così, ad esempio, che molti movimenti si verificheranno dopo le finali delle coppe, gli spareggi di Serie B, quindi una sorta di accelerata dopo queste partite. Staremo a vedere, naturalmente noi seguiremo il tutto. Ringrazio come sempre Raimondo De Magistris. Raimondo, grazie, buon lavoro a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie ancora. Fabrizio, ti saluto, naturalmente poi ci risentiamo perché ci avviciniamo anche alla finale di Champions, la andremo così a preparare insieme nei prossimi giorni. Ciao Fabrizio, un abbraccio. Ci fermiamo perché arriva il tackle di Massimo Brambati. Preparate le vostre curiosità, le vostre domande, perché ce ne sono un po', anche sulla situazione, insomma, Maldini, sulla situazione anche dei direttori sportivi, quello che sta succedendo anche sul Milan, sull'Inter, perché c'è questa voce che sta girando, non è una notizia ma è una voce, di un possibile passaggio di proprietà che potrebbe essere però rimandato a dopo la finale di Champions. Torniamo tra poco.